Benvenuti alla seconda parte del nono episodio del podcast del Tentacolo Viola. Per chi non avesse scaricato e ascoltato la prima parte, vi invitiamo a farlo, in modo da seguire l'episodio in modo del tutto filologico. I contatti, anche relativi a Game Patwork, come sempre, al termine dell'episodio. Ma ora, bando alle ciance, a voi la seconda parte.
Cosa combina?
Perché Andrea
è morto.
No, mi è cascata la
Kinect.
Eccomi, mi sentite?
Sì.
Mi è cascata la bottiglia d'acqua chiusa, per fortuna, sopra la tastiera.
Oh mio Dio.
Mi era successo con l'Amiga, da lì in poi si è sempre visto tutto blu. Era aperta.
Lo sapete che il mio gatto di allora mi ha fatto la pipì sull'Amiga 500 e non si accendeva più, poi quando si è riacceso c'era una puzza di biscotto. Te la sono tenuta per 6 mesi, non andava mai via.
Ecco, quello che costava l'Amiga, cioè non è che poteva andare fuori, ah sì, l'Xbox mi muore, ma casomai il mese prossimo ne compro un altro, mi faccio disperato. Un regalo. Ma
però ti funzionava bene, a parte la puzza. Cazzo, a me c'è cascata l'acqua, si vedeva tutto blu poi.
Ha funzionato perfettamente poi, sì. Tra l'altro, c'era sta odore di morto, veramente terrificante, però...
Tra l'altro, essendo io un perfetto cretino, mi è successo una volta, no? L'ho fatta riparare, mi aveva detto il tizio, tipo, si era fuso un fusibile.
Sì, facile.
E poi mi è successo di nuovo, perché io sono scemo, no? Quindi, dopo che è successa questa cosa, continuo a lasciare la bottiglia senza tappa. E credo di aver, cioè, ce l'ho ancora un'amica e non mi sembra di averla mai fatta riparare, quindi se l'accendo magari funziona anche, ma si vede blu.
Bene, dopo questi eventi nefasti del nostro passato, partiamo con la rubrica Correva l'anno.
Festosamente accolto a Civita Castellana, il principe di Piemonte inaugura nelle luminose arcate del Forte San Gallo la mostra della ceramica artistica e industriale.
Oggi ho scelto in maniera assolutamente insindacabile il credo 1996, esatto. Cosa ne pensate di quest'anno, cari ospiti, ragazzi e parti nobili del Tentacolo Viola?
Io ne ho un ricordo bellissimo, comincio io, un ricordo veramente bellissimo, perché mi ricordo, vivevo in Canada, mi sembra, che mio padre ci trascinò felicemente tutta la famiglia in Canada, perché gli era punta vaghezza di uscire dall'Italia, e avevo degli amici che si comprarono la PlayStation, e il primo gioco che mi fece vedere era Resident Evil. Io dopo 2 ore sono stato a casa, ero in ginocchio da mio babbo, per chiedergli un aumento di paghetta, perché rimasi flashato. Credo sia uno dei momenti più vividi che io mi ricordi da quando ho cominciato a videogiocare. Il primo Resident Evil, quando esce il cane dalla finestra.
Minchia!
E credo il serpente. Credo nella prima seduta arrivai fino al serpente, fai conto. Era bellissimo.
Il cane è assolutamente la volta che mi sono cagato sotto di più, che mi sono spaventato di più in un videogioco. Non ce n'è mai stato più così, di botto. Cioè il cane dalla finestra del corridoio, mi è venuto quasi un infarto.
E quindi sì, quello fu il gioco che mi fece comprare la PlayStation, ma anche, mi sembrava quasi un caso quando ho letto la scaletta che mi aveva dato, che appunto c'è Tomb Raider e pure anche The Elder Scrolls 2 Daggerfall, sono giochi che appunto mi hanno occupato molti giorni della mia infanzia, adolescenza più che altro, soprattutto Daggerfall, perché tutte le volte che cominciavo c'era un crash o un bug che mi faceva uscire dal mondo di gioco e dovevo ricominciare tutto da capo, perché non ero solito salvare molto spesso. Però io continuavo a crearmi nuovi personaggi sempre diversi a Daggerfall, perché ai miei occhi di quel tempo la grafica 3D era una delle cose più immersive che avessi mai avuto la gioia di sperimentare. Quindi no, per me è davvero un grandissimo anno, nulla da ridire, però so che Andrea...
Prima ha avuto da ridire su questo.
No, come dicevo, ho notato che è l'anno di Fantasmagoria 2. Che era il gioco in cui si tromba.
Sì, si trombava in Fantasmagoria.
Ma proprio così, cioè, mentre nell'uno c'era questa scena un po' suggerita e poi lo stupro verso la fine. No, Fantasmagoria 2 si tromba a randa. Ma tra l'altro se cerchi c'è un sito, uno che ha messo online le sequenze. Solo quelle.
Molto bene.
No, vabbè, più che altro a me il 1996 è successo nel 1997, perché io nel 96 avevo tipo il mio 486 che non ce la faceva più, avevo ancora le console precedenti, non giocavo, cioè giocavo alla roba vecchia. Poi nel 97, tipo, se non sbaglio, a inizio estate ho comprato il Nintendo 64.
Yes.
E finita l'estate, siccome volevo degli altri giochi, ho comprato la PlayStation 1, perché su Nintendo 64 c'avevo Mario Kart, ISS, fine. E allora ho comprato poi anche la PlayStation e ho giocato tutta la roba figa del 96, quindi Mario 64, Mario Kart.
Quello lo giocavi su Nintendo 64?
Sì,
sulla PlayStation.
No, nel senso...
Tu hai comprato l'anno dopo, ok, scusa...
Esatto, Resident Evil, eccetera, eccetera, però al di là della roba per Nintendo 64 e PlayStation, vedo che comunque c'erano anche le ultime sparate, cioè c'è Super Mario RPG, per dire.
Eh sì, c'erano gli ultimi fuochi d'artificio per le vecchissime generazioni.
Sì, c'è proprio, l'apocalisse del vecchio videogiocare, cioè ci sono gli ultimi Wing Commander, cioè c'è Privateer 2. Poi qua in questo elenco non lo vedo Wing Commander 4, ma in realtà è del 96, cioè sulla stessa Wikipedia c'è scritto Wing Commander 4 96 e poi non c'è in questo elenco.
Io ho delle liste farlocche, perché modifico io... No, e invece per quanto mi riguarda è la stessa cosa che è successa a Cego per quanto riguarda Resident Evil, a me è capitata con Tomb Raider, perché passando avanti al mio negoziante di fiducia a cui avevo lasciato praticamente mutui di case con Super Nintendo, vedo questo super televisore, cioè un TV enorme da... allora 32 pollici, quindi con tubo catodico, cioè la staffale da 500 kg in vetrina, con Tomb Raider, e mi sono fermato e ho detto, guardo la console, e allora anch'io sono andato da mio padre, elemosinando qualsiasi cosa, perché allora non lavoravo ancora, e me la sono comprata apposta per Tomb Raider. Poi è arrivato Resident Evil, però effettivamente il gioco che mi ha fatto godere quell'anno è stata Lara, insomma, diciamo.
Sì, Segaiolo.
Ovviamente. Ma peraltro Tomb Raider a me piaceva proprio, nel senso, secondo me era un giocone della Madonna. Ho capito solo i limiti di Tomb Raider solo quando ho giocato Super Mario 64, perché Tomb Raider per me era un giocone, c'era l'avventura alla Indiana Jones, c'era un po' di mistero alla fine. Insomma, comunque... il fatto che se sbagliavi a saltare, c'era questa animazione terrificante, questa ginoccolata veramente orribile. E poi ho capito con Super Mario 64 quanto fosse legnosa Lara, con il sistema di... Allora non c'era ancora il sistema che c'è adesso, c'erano il salto preciso al quadrato, nel senso c'era la piattaforma che tu dovevi stare esattamente nel punto esatto per saltare. E invece con Super Mario...
Hai detto bene, era tutto un quadrato dopo l'altro Tomb Raider.
Quello a me sembrava di giocare a Prince of Persia, per cui comunque per me era figo.
È vero. No, e invece però per PC vedo Quake, insomma.
Sì, Quake.
C'è capostipite di tutto, praticamente. Ma
Red Alert c'è anche, Civilization 2. Adesso, come al solito, finiamo a fare gli elenchi, però... Cioè...
però qua, diciamo che di roba seminale c'è Tomb Raider, Resident Evil, Quake... insomma, che hanno lasciato un segno. E poi c'è Duke Nukem 3D, che non è seminale perché non è uscito un cazzo, pare, fino ad adesso. Non so se... cioè, è incredibile questa cosa. Dal nulla Gearbox arriva e dice: ah, abbiamo finito il gioco. Come avete finito il gioco? In che senso, scusa? L'abbiamo... Ma non ce l'aveva Gearbox la licenza? Cioè, era scomparsa, era morta, no?
Ma magari dietro le quinte ce l'aveva, nel senso...
No, beh, la licenza era di Take-Two.
Sì, no, nel senso, dietro le quinte l'hanno affidata a Gearbox, probabilmente. Ho visto un'intervista a Randy Pitchford che diceva che loro adesso non possono ancora annunciare una data d'uscita, perché per tenere tutto nascosto Take-Two non l'aveva ancora detto neanche ai negozianti, e quindi non hanno ancora preso gli accordi per la distribuzione.
Beh, però se è vero che esce, hanno fatto benissimo a stare zitti, così si è evitata tutta la pantomima di minchia, adesso esce. Massimo rispetto.
Sì, ma la cosa bella è che adesso sta venendo fuori, tipo, oggi, se non sbaglio, non mi ricordo se Kotaku o Destructoid, comunque su uno di questi blog americani, c'è uno che ha postato l'immagine dello scontrino di GameStop del 2001 che aveva fatto il preordine di Duke Nukem. Chissà se vale ancora questo preordine.
Eh sì, gli vale, per la Deluxe Edition, perché allora i soldi di allora adesso valgono tre volte.
E invece su Penny Arcade hanno fatto un fumetto recuperando una vignetta tipo del 98, in cui diceva: se mai uscirà Duke Nukem Forever, se non sbaglio è una cosa tipo, succhierò 100 cazzi di cavallo in fila. E la vignetta successiva è: dai, forza, alla stalla, muovi.
E ora c'è il rischio che capiti veramente.
Sì, infatti, no, beh, io... lo so che uno non si fida, però io tenderei a darla per andata ormai, insomma.
Infatti, io come Gran Turismo 5, quando lo vedrò sullo scaffale col DVD dentro, perché quello mi era capitato l'anno scorso che GameStop aveva fatto il preordine con scritto 25 novembre e poi ovviamente non è uscito Gran Turismo 5. Col cazzo, mi date la scatola con il disco dentro e forse ci credo. Se lo metto dentro la Play e parte Gran Turismo 5, allora ci credo.
però, insomma, l'hanno fatto giocare. Fino adesso c'era solo giusto qualche giornalista americano sosteneva di averlo giocato. No. Adesso invece tutti, cioè, si giocava, ci andava la gente a giocarlo. Faceva 3 ore di coda, ma ci giocava. Oltretutto, da un certo punto di vista poteva anche essere prevedibile, però non era secondo me scontato il fatto che ci fosse ancora così tanto interesse. E invece è uscito fuori che era lì al Penny Arcade Expo ed è stato tipo il topic più seguito su Twitter per non so quanto tempo. Vabbè che su Twitter ci va il popolo dei nerd, però vuol dire che comunque c'ha il seguito, insomma.
Insomma, a me non è che io lo ne dico sempre peste corna, però lo compro perché mi piacciono i giochi di macchine e quello è un bel gioco di macchine.
Comunque stavo parlando di Duke Nukem.
Scusa. No, comunque un bello sparatutto, mi piacciono i sparatutto. Va bene. Tanto è vero uguale, quindi i miei giochi preferiti sono gli sparatutto e i giochi di macchine, quindi...
però Gran Turismo 5 non lo stanno facendo dal 96.
No, ma
tra l'altro questi giochi insomma che ci mettono un po' a uscire di solito vengono belli, no? Tipo Prey, per dire.
Però mi sembra una critica un po' facile la
tua, ho capito, scusa. Io Prey, guarda, mi ricordo c'era una foto su un K vecchissimo ed erano assieme, gli stavano sviluppando Prey e il primo Unreal. Che cazzo.
Sì, perché Prey doveva avere il motore del primo di Quake, doveva avere il primo Quake, doveva avere, mi pare.
Sì, una roba...
Poi ha avuto il motore di Quake 4, però. dettagli. No, invece giusto per chiudere questa cosa, questa retrospettiva, io nel 96 non mi ricordo cosa facevo, probabilmente andavo ancora al conservatorio però c'è Diablo. Scusate, non è uscito un cazzo nel 2000.
È il gioco seminale per rovinare il genere dei GDR.
Non sono d'accordo.
No, vabbè, è che non me ne frega niente a me. Mi rompo le balle io con i GDR dove combatti e basta, però capisco che possa essere una figata.
Primo mi era piaciuto molto, secondo ho trovato una cazzata mondiale, però il primo, devo essere sincero, ho giocato veramente fino alla morte.
Guarda, vorrei citare altre due cose. Uno, fondamentalissimo, Nirvana X-Ray.
Era il gioco di Sarkozy che manda via Zingari,
no, è il gioco con Christopher Lambert, Dio santo, vabbè, sorvoliamo. No, Parappa the Rapper, il primo rhythm game, prima di tutte le periferiche di Konami e quindi di chitarra.
Non sono mai riuscito a finire il demo, mi ricordo che comprai la rivista ufficiale PlayStation, c'era il demo. Oh, io non sono mai riuscito a finirlo, ero negato già da allora.
Ma poi a me piaceva il punk rock, come tuttora, puoi immaginare quanto mi faceva cagare.
io non ho colpa al controller o al gioco stesso, però in effetti io, è vero, il tempismo mi mancava, non sono riuscito mai a finirlo. E beccavo sempre sotto il dialogo di questo sfigato cane sfigato che la cipolla gli dava di cretino o qualcosa del genere, perché... non riusciva a reppare a tempo di musica.
Vabbè, è meglio Nirvana.
Il film sì, il gioco non l'ho giocato.
Quindi non sono l'unico a dare la colpa a problemi del gioco, perché io quando perdevo a Street Fighter 2 su Amiga, dicevo al mio amico, c'è un difetto, un bug evidente.
Calma, Street Fighter 2 su Amiga era un bug, non era un gioco. Cioè, lì effettivamente c'erano dei grossi problemi in Street Fighter 2 per Amiga, poi magari tu sei una sega, però...
Scusa, allora, adesso passiamo ai giochi giocati velocemente.
Prepare to qualify.
Giusto per essere veloci, tu ne hai 5.
No, ma io vado velocissimo. Allora, posso partire io, così me li faccio tutti?
Vai.
Allora, ho giocato Joe Danger, che lo spiego, gioco con la motoretta alla Super Mario dove devi fare gli stunt per... è un platform gioco...
Col 50,
col 50, sì, col ciao.
Cioè, tipo quel classico gioco della motorettina, no, che devi sbilanciare il tuo corpo,
è un
tipo
Trial HD. Bravissimo, è un incrocio tra Excitebike, quello,
esatto, quello
e Trials HD. Direi che è molto bello, compratelo, questa è la recensione.
Limbo, mi è convinto.
Esatto. Limbo invece su Xbox Live, credo che voi l'avete giocato Limbo?
Io soltanto giocato tutto. L'ho giocato tutto, anche perché non è che ci metti molto a giocarlo tutto.
Okay. Ho messo in lista, però ho paura dei ragni, e giusto nel demo c'è un ragno enorme.
No, allora... se hai paura dei ragni, non lo giochi.
Sì. Okay.
Per mezzo gioco c'è il ragno gigante.
Sì, oh, cavolo.
Poi vabbè, fa una cosa alla fine orribile. Comunque.
Ecco, sì, no, ecco, c'è da dire che poi ti sfoghi sul ragno gigante.
Ti sfoghi sul povero ragno. Che
una scena veramente di una raccapricciante. Comunque, è un gioco di piattaforme, se vogliamo, platform. Con un'ambientazione che sembra il figlio dark nero di Tim Burton, che se l'è inventata, e tu hai questo bambino che credo, io non l'ho letto nessuna, cioè nel senso nel gioco non l'avevo capito, l'ho letto su una recensione che deve cercare la sorella, è giusto?
Sta scritto nella descrizione del gioco dentro Live Arcade, è l'unico posto in cui l'hanno scritto è lì. Cioè lì c'è scritto che lui è preoccupato per il destino della sorella e quindi entra nel limbo, punto. Non c'è scritto nient'altro,
E comunque questo gioco di piattaforme, appunto, bisogna andare sempre avanti, peraltro con una tecnica, la trial and error, tipo muori 18 volte in un punto, poi capisci che devi pigiare quella leva là in alto, E, secondo me è un gioco molto bello ed è di un'angoscia terrificante, cioè nonostante sia un evidente gioco di piattaforme tranquillissimo, basato anche sulla fisica, però è talmente nero, cioè adesso faccio un piccolo spoiler, scusa Cego se... Però quando devi usare i cadaveri di altri bimbi uguali a te per superare un fiume, inizia a dire, beh, forse magari...
E però anche copiato da God of War qua,
Sì, ho capito, ma God of War, insomma, c'è una leggera differenza. Anche da Watchmen, se vuoi, hanno copiato. Però,
sì, però in questo, secondo me, la seconda parte perde un po' di... tutta la parte quella meccanica, così perde un po' di atmosfera.
Sono appena arrivato lì.
Non l'hai ancora finito, ok. Però diventa molto più bello come gioco, ci sono enigmi più elaborati, quindi alla fine...
Mi ricordo un'intervista in cui... lo sviluppatore diceva che avevano proposto a Microsoft alcuni achievements, e uno di questi era devi completare il gioco senza mai morire, al cui Microsoft ha risposto no, gli achievements devono essere fattibili, umanamente fattibili. Allora credo che l'achievement senso sia muori soltanto una volta, qualcosa del genere.
No, cinque volte mi pare. Mi sembra che sia muori o 4-5 volte, comunque poche volte, ma senza mai, giocandolo tutto in una botta unica.
Ok.
Fuori quindi, sì. Beh, in realtà una volta che l'hai finito rifarlo non ci metti tanto, il problema è il morire solo 5 volte.
Devi ricordarti proprio tutto.
Sì, no, poi soprattutto nella parte finale, cioè le bestie, ma più di quello comunque le cose segrete da scovare, ce ne sono alcune che sono di un fetente, anche perché ce ne sono alcune che sono legate agli achievement, quindi magari tu vai a vedere il nome dell'achievement e ti dà un suggerimento, ma poi ci sono quelle che non sono legate agli achievement che devi trovarle e sono, cioè, a cazzo, tipo, vabbè, mi butto da sto precipizio in questo momento preciso.
Beh, molto logica come cosa. Comunque anche questo è un ottimo gioco, sono tutti veramente giochi di altissimo livello.
Ecco,
altissimo.
Diciamolo, costa 1200 euro e... cioè mi si mette...
1200 euro, cavolo, alla faccia!
Vabbè, 1200 punti, che sono 15 euro tipo, una cosa del genere.
Si costa tanto per quanto...
E lo finisci in 3-4 ore, che poi, cioè, non è neanche tantissimo volendo 15 euro per una roba che fai in 4-5 ore. Lo è rispetto ad altri giochi Live Arcade, cioè tipo Puzzle Quest, che costa uguale e ti dura 2 mesi,
però... Sì, io però Puzzle Quest l'avevo comprato su iPhone e tra i due ricomprerei Limbo e non ricomprerei più.
No, ma io sono d'accordissimo, però vabbè, molti si sono lamentati di...
No, ma correttamente anche, cioè, nel senso, comunque sono soldi.
No, per carità, certo, vendono anche 70 euro giochi che durano poco di più, se per questo.
È assolutamente vero. Poi ho provato, proprio comprato poco fa e quindi avrò giocato un'oretta e mezza, due, Red Dead Redemption, che trovo veramente bellissimo, insomma, mi fa specie che è un gioco alla GTA ovviamente, però con tutta una tranquillità, cioè nel senso il fatto di non avere la città, di essere a cavallo, che puoi cavalcare la notte, guardare le stelle, cioè veramente un'altra ottica rispetto a GTA, anche se la meccanica è praticamente uguale, però mi ha impressionato questa cosa, e la cosa che mi ha più impressionato è che tu fondamentalmente per la prima volta da sempre fai il buono alla fine della fiera, cioè non fai puoi sempre fare delle scelte, come dire, negative, però a parte che ne paghi di più le conseguenze, mi sembra che in GTA, anche se ci ho giocato poco, però veramente fai la persona che ha una morale, che ha una famiglia, si parla della famiglia, insomma mi ha stupito questa cosa dagli sviluppatori, veramente mi ha lasciato abbastanza spiazzato, ecco.
E io son curioso di giocarlo, ce l'ho qua nella pila delle robe che voglio giocare, è in quarta posizione.
No, io purtroppo so che non lo finisco.
Prima altri tre giochi, il problema è che la pila è ferma lì da prima dell'estate. Quindi...
E io so che non lo finirò mai, come ho finito solo il GTA 3 della serie, perché sono troppo lunghi, però veramente ottimo, come al solito un livello di produzione strepitoso.
Ma parliamo dell'achievement che ho letto in giro, che prendi una donna, portala...
Trattala male.
No, portala sul binario del treno, falla tirare sotto dal treno e guarda mentre succede. C'è un, se non ho capito male, c'è un achievement che ti chiede di fare questa cosa. Il bello è che è un achievement segreto, quindi cioè, dimmi uno come cazzo gli viene in mente di fare una roba del genere senza leggerlo.
Mi sembra di aver letto o aver sentito in una puntata di Rincas, non mi ricordo, che Vito aveva, proprio perché l'aveva letto l'achievement, ha provato a farlo.
È vero,
e,
sì,
il fatto di leggere, di guardare che la tipa moriva, pare che perché se tu ti giri la tipa scompare, quindi è proprio una cosa di, insomma è quasi un trucco, nel senso, quindi ti fanno guardare apposta per vedere se evidentemente sei proprio stronzo, diciamo.
Però il bello sarebbe se lo sai, cioè se è ufficiale, ce l'hai fra gli achievement da fare, uno dice, wow, figata! Oppure uno diventa quasi una scelta morale nel gioco.
Eh sì, secondo me l'hanno messa così. Sì.
Però se, come ho capito, è in realtà un achievement segreto, cioè non lo sai, vabbè, ma chi se ne frega.
E poi per quello, non sapendolo prima... c'è la scelta morale, perché se lo sai guardi, nel senso,
però dici no vabbè dai. vabbè
comunque, e finisco perché Split Second non ci parlo non spreco neanche un secondo. No, bello, però non è il nuovo Burnout, poi dopo mezz'ora diventa pallosissimo, secondo me tecnicamente epocale, però palloso.
Tra l'altro, scusa, inciso, il nuovo MotorStorm è uguale.
Bene, perfetto, lo lascio lì dove
passi.
sì assolutamente. E invece due parole velocissime su Alan Wake, The Signal, sul DLC, che premetto che ho tirato le bestemmie perché io ho comprato il gioco il day one, ho usato subito il codice che c'era dentro perché non c'era scritto da nessuna parte di non usarlo, ho scaricato un video da 500 mega, guarda che ti arriverà una mail con il codice nuovo il 25 di luglio, la mail non è arrivata, mi sono iscritto al forum di Remedy, dove è capitato un sacco di gente, ovviamente tutti dicono, coglione, non dovevi usare subito il codice. Ho capito, se c'è il codice lo uso. E allora, l'amministratore il community manager, mi ha dato un codice, la cosa che non, insomma, che ho trovato un po' stupida, se vogliamo, che io potevo anche millantare, è vero che ho detto, vi mando la scannerizzazione del codice che ho usato, bla bla bla, però potevo anche dire banfate, questo mi ha dato un codice, l'ho usato, e poi Microsoft due settimane dopo effettivamente mi ha mandato il codice reale, che ho ridato alla stessa persona, lì al manager della community, per darlo a qualcun altro.
Come sei onesto!
Assolutamente. Se vuoi ti faccio gli screenshot del messaggio.
Ma se play.com ti manda due volte per sbaglio la stessa roba, tu gliela rispedisci?
Questi sono altri fatti. Sono così diversi. No, tanto non avrei neanche saputo a chi darlo. Comunque, a parte questo, secondo me il DLC è molto bello perché c'è Andrea, so che l'ha giocato.
No, io il primo non l'ho giocato.
Allora, comunque, mi piace perché fa parte della storyline del gioco, non è una cosa che non c'entra un cazzo, e qui aspetto con molta trepidazione il secondo DLC.
Che tra l'altro ti do non so quando, ma sta arrivando.
Bene, benissimo, benissimo. E comunque Alan Wake si dimostra ancora una volta uno dei giochi di questa generazione che mi ha preso proprio di più. Sarà che sono un grande fan di Stephen King, di tutta questa iconografia horror, insomma. Però, bellissimo. E secondo me la cosa che proprio hanno pensato di comunque continuare la storia in questo modo mi piace molto. Io detesto DLC che non c'entrano nulla col gioco, che magari si è già autoconcluso e tu dici, ma questo che cazzo, cioè, spendere 560 Microsoft Point per... Anche qua forse l'unica cosa, però era gratis questo, perché col gioco forse quanto dura? 2 ore? Io l'ho giocato tutto in una sera, un'ora
sì,
e mezza.
Sì, si finisce abbastanza in fretta, però costa anche poco, perché nel senso, se metti che l'hai comprato usato e non hai il codice, costa mi pare tipo
5,60,
ma neanche sì. Pochissimo in realtà. Neanche pochi. Però è bello, ci sono anche delle idee molto carine di gioco in più, che non, cose che non si facevano in Alan Wake.
Sì, ecco, infatti,
e uno non si aspetta che in un DLC uscito dopo addirittura aggiungano delle idee di gioco.
Infatti, secondo me, adesso sempre mistificando le frasi perché così nessuno che non ha giocato non può capire.
Apprezzo lo sforzo.
No, perché alcune scelte, molti hanno detto, beh, potevano metterle nel gioco, forse anche tu, Andrea. E
non, invece... non è che potevano mettere nel gioco, anche perché, senza fare spoiler, a livello narrativo non le potevano mettere nel gioco.
No, però alcune, tipo le scritte che...
Però, cioè, come facevi? Giusto alla fine le potevi mettere... Ma il problema è, non è che le dovevano mettere, è che se ci fossero state nel gioco sarebbe stato più vario il gioco, in quel senso.
Cioè, no, quello sono d'accordo, però il fatto che l'abbiano messe dopo la fine secondo me ha proprio senso a livello narrativo, perché prima non avrebbe avuto senso, come dici tu, ora mettono al fondo. Difatti, vabbè, basta, così se no roviniamo a quell'altro. Bene, io ho finito con i miei 18 giochi giocati in questi 6 mesi che non ci siamo sentiti. Vai, okay. Andate.
Ne dico una quindicina anch'io. Allora, anch'io vado molto sul downloadable content. Sparo lì uno Shank, che è il gioco quello pubblicato da Electronic Arts, con la grafica fichissima 2D, picchiaduro a scorrimento, molto copiato dai film, quelli di Robert Rodriguez, Desperado, C'era una volta in Messico e via dicendo. C'è anche il coprotagonista che è uguale a Machete. È divertentissimo, beh, chiaramente ti devono piacere i picchiaduro a scorrimento, che comunque sono un genere monotono di suo, perché non fai altro che menare e sparare dall'inizio alla fine, però c'è un bel sistema di combo, tante armi, abbastanza impegnativo, e c'è la modalità in cooperativa che è proprio un altro gioco, è tipo il prologo, quindi sono proprio livelli diversi, studiati. Sì, però, come sta succedendo molto, sempre più spesso sulle robe scaricabili, e a me girano i coglioni, la coop è solo offline.
Ah, non è online?
Ma dai, è l'ottima possibilità di invitare i tuoi vecchi amici a casa.
Esatto, sì, io non ho amici e dovevo fare la recensione, siccome mi girava il cazzo a fare la recensione senza aver provato la cooperativa, me la sono giocata tutta da solo, con due pad.
Con due pad. Lo feci con Gears of War. Posso fare un outing?
Aspetta, no, ma la cosa... cioè, nel senso, io controllavo un personaggio e tipo col mignolo mandavo avanti l'altro, anche perché poi è tipo Gears of War, se uno viene abbattuto lo puoi tirare su, quindi meno male. I boss sono fatti per essere affrontati in due, però ce la fai anche da solo, ci metti di più. Il penultimo boss lo devi attaccare in due, perché tipo devi bloccarlo con uno e poi colpirlo con l'altro. Ci ho messo 40 minuti di tentativi, alla fine sembravo Mandrake, continuavo a passare da un pad all'altro, era una roba allucinante, però ce l'ho fatta,
Scusate, Cego, ma tu come hai fatto a fare il pezzo di pipistrelli di Gears of War in due? Cioè, da solo?
No, ti spiego, io giocavo da solo, ho cominciato da hardcore, perché ultimamente mi sono preso lo scribizzo di giocare ai giochi a livello di difficoltà difficile. Allora, giocavo Gears of War e fino al boss finale andava tutto bene. Ora, senza fare spoiler... Comunque, il boss finale, io da solo... con il compagno Chiavica, che non faceva assolutamente nulla per distrarre il boss, non ce la facevo. Allora, frustrato, dopo, non sto scherzando, probabilmente 4-5 ore davanti a sto stronzo di boss finale, ho attaccato il secondo controller, ho messo la Chiavica di mio compagno in un certo punto, così sapevo che avrebbe distratto il boss, e finalmente sono riuscito a ammazzarlo. Ma è una frustrazione allucinante, perché a differenza della di Shank, come diceva Andrea, non è che quella sessione di gioco sarebbe dovuta essere possibile anche da solo, sicuramente è possibile.
Infatti l'ho finita da solo, ma ho tirato bestemmie, effettivamente.
A me non mi riusciva, l'intelligenza artificiale del mio compagno di avventura mi aveva deluso fortemente, mettiamolo così. E in piena frustrazione, attaccare il secondo controller, lì davvero, non mi ricordo se coi piedi, col gomito, cercavo di spostare il tipo lì che andasse in qualche zona... Sì. Non d'ombra, di luce, mi sembra che alla fine devi stare nella zona di luce.
Di luce, appena vai nell'ombra sei morto, sprattellato.
Un macello. E tutta la gioia che magari provavo prima per Gears of War, fino alla fine, che comunque si lascia giocare veramente bene, secondo me, come gioco, è proprio scemata alla fine. E me lo ricordo, ma ho un ricordo bruttissimo adesso di Gears of War, proprio perché il boss finale mi ha tolto la gioia di vivere per un bel po' di ore.
E pensando a te, hanno fatto il boss finale di Gears of War 2, che è una minchiata.
Okay. Sì, è proprio una minchiata. Io l'ho ucciso senza neanche capire come ho fatto. Vabbè, comunque, vai avanti, scusa, ti ho interrotto.
No, vabbè, niente, chiudo su Shank dicendo una cosa che ha lo stesso problema di Limbo, cioè è breve e costa 1200, ed è un peccato in questo che il co-op sia solo offline, perché è praticamente quasi raddoppia la durata del gioco, insomma.
Sì, perché se è un altro gioco.
Infatti è un po' più breve, però.
Una cosa che vogliono fissare come per Lara Croft.
No, è offline, punto e basta. Poi magari lo faranno, però non hanno annunciato nulla. E invece Lara Croft, che è il secondo gioco di cui parlo, Guardian of Light, lì hanno fatto l'infamata, nel senso che è uscito su Live Arcade con la cooperativa solo offline, poi quando esce anche su PlayStation Network e PC fanno la patch e si può giocare anche offline.
Online.
Cioè, scusa, sì, online. Sì. Allora, sto Lara Croft, io non gioco per intero un Tomb Raider dal primo. Cioè, ho giochicchiato un po' il 2, il 3, il 4, poi ho completamente abbandonato la serie. Quindi non so dire se al fan di Tomb Raider può piacere o non piacere. Posso dire che secondo me è un gran bel gioco.
Io non ho proprio visto neanche una foto.
Visuale isometrica.
Ah, isometrica.
Sì, grafica cioè nel contesto fatta molto bene, belle animazioni, belle ambientazioni e tutto. E per quel che mi riguarda è il primo Tomb Raider, perlomeno di quelli che ho giocato, in cui è figo combattere. c'è un bel sistema,
soprattutto se usi quell'altro, il lato personaggio con la lancia.
Sì, ma poi in generale hai tante armi che si adattano ai diversi nemici, fai un sacco di cose. E la cosa carina, io in cooperativa l'ho intravisto, non mi sono messo a giocarlo in cooperativa da solo, questo. Però la cosa carina è che cambia abbastanza, nel senso è la stessa campagna, ma ti ristruttura un po' i livelli e gli enigmi per fare in modo che li devi per forza affrontare in due, cose del genere.
Adesso non so. Ti consiglierei di bussare al tuo vicino, se è un vicino, e provarlo, perché sei sicuro che è bellissimo in cooperativa quel gioco. I puzzle sono diversi e ti togli proprio delle soddisfazioni per come sono ingegnosi, come hanno strutturato il livello apposta per rendere l'esperienza migliore perché sei in due. Siamo un PR di Hyde. No, però è sicuro che sono rimasto semplicemente stupito, perché io ho bussato alla porta del mio amico. Mi sono autoinvitato a casa sua perché sapevo che aveva il giochino come vecchi tempi. Ci ho buttato via un bel pomeriggio, perché lui l'aveva giocato in single player, si stupiva lui stesso di come si fossero sbattuti abbastanza per ricostruire molti dei puzzles.
Ma infatti io sto aspettando la patch per giocarci col mio amico con cui gioco sempre in cooperativa, ste robe. Ma una cosa che mi è parso di capire, ma non sono sicuro, ma se giochi in due, la lancia ce l'ha solo lui?
Sì.
Questa anche una, perché giocando da solo hai tu la lancia ed è una delle tante
armi. No, ce l'ha soltanto, credo sia un po'.
Questo cambia un sacco la situazione, visto che la lancia poi serve per salire sulle
rocce. Sì, perché comunque Totec ha la lancia e poi Lara c'ha il grapple, il l'uncino lì. E funziona benissimo, ti assicuro. Rimarrai piacevolmente stupito, secondo me.
Bene, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, ma devo aspettare fine mese perché la non so, Davide, vuoi che parli anche di Case Zero?
Ma se vuoi, se no andiamo avanti, dimmi tu.
No, per me non è un problema.
Vai, tanto.
Va bene. Allora, Dead Rising Case Zero, non è stata detta chiaramente, ma mi sembra sia abbastanza evidentemente il primo esempio netto di demo a pagamento, che è questa cosa che tipo Moulinot mi pare lo dicesse, vari sviluppatori dicevano, prima o poi si arriva alle demo a pagamento, sicuramente lo diceva Activision. nel senso, se il futuro è che le fanno le demo a pagamento, speriamo almeno che siano come questa, perché questa è figo, cioè sono 400 Microsoft Point, quindi costa un terzo di Limbo, per dire,
sì.
E ci puoi giocare molto di più che con Limbo. Praticamente è una specie di micro Dead Rising, hai una mappa, non è roba che c'è anche poi nel gioco finale, è ambientato prima, non dice granché come storia, è una demo della Madonna, se vogliamo, perché ti dà veramente un'idea di com'è il gioco, non è il pezzettino veloce, e quindi poi per me, che fan del primo Dead Rising, un po' temevo, visto il cambio di sviluppatore, giocare a sta roba, ma comunque dato delle certezze, delle rassicurazioni. È chiaro, rimane il fatto che stai giocando un pezzetto di gioco, pagandolo. Quindi capisco anche chi dice no, è uno scandalo, è uno schifo.
Beh, però se è molto ampio come pezzo di gioco, e se il prezzo, come dice, sì, umano.
Per quello che mi ha dato, secondo me quei 400 Microsoft Point li vale. Per inciso, io, fan sfegatato di Dead Rising, uno dei pochi giochi in cui ho fatto 1000 punti, bla bla bla, dopo aver giocato sta roba ho detto figata, voglio Dead Rising 2.
Quindi ha centrato il bersaglio.
Mi rincuore, perché io anch'io ho adorato in maniera incommensurabile il primo, motivo per cui alla fine mi sono deciso di comprarmi il 360, che aspettavo sempre che uscisse per PS3, non è mai uscito, perché mi sono andato a quel paese, mi compro il 360 apposta per quel gioco, non me ne sono mai pentito, un gioco bellissimo, però mi preoccupava il fatto perché alcune scelte del design a me sembravano chiaramente giapponesi, in quanto bastarde, mettiamola così, quindi mi preoccupava che con lo sviluppatore, non so se sono americani o spagnoli,
sono canadesi. Adesso.
Scusa, però ho cannato di brutto, che okay, canadesi.
Vabbè, i canadesi sono gli americani selvaggi, per cui voglio dire.
E mi preoccupavo un attimino, perché secondo me magari il design lo annacquavano un po' l'acqua di rose, però se mi dice invece ti è piaciuto, allora
guarda, un pensierino. Tu immaginati Dead Rising, il primo, con 3 slot per il salvataggio, e quello è l'unico intervento che hanno fatto sul sistema di salvataggi. Okay. Cioè funziona tutto come nel primo, però hai 3 salvataggi, quindi se fai una cazzata hai più possibilità di caricare la roba indietro, che voglio dire, secondo me è intelligente come cosa, anche perché non tradisce comunque lo spirito che a me piaceva, il sistema di progressione e tutto. Sì. Per il resto è identico sotto questo punto di vista. In più, i superstiti sono molto meno coglioni quando cerchi di salvarli, cioè ti seguono, fanno dove gli dici, hanno anche fatto che gli zombie si interessano un po' più a te che a loro, quindi è più semplice portarteli dietro. Puoi camminare quando miri con le armi da fuoco, che è sempre una grande innovazione nei giochi Cap, questa.
Sì, esatto.
E c'è tutto il sistema per combinare le armi fra di loro, che è una figata, cioè puoi veramente combinare una marea di cose e fare le armi più folli che si possono. E
si questo spezzano ancora le armi, si rompono ancora,
si consumano. Perfetto. Ci sono ancora le riviste, tutte le cose che c'erano in lui, i vestiti, le puttanate, ci sono tutte, e hanno aggiunto un sacco. Ecco, la grossa differenza è che è cambiato il protagonista, lo saprai, non è più un fotografo.
Sì,
e quindi non c'è tutto il discorso delle fotografie, e invece c'è il fatto che, siccome lui ha la figlia malata, devi trovare praticamente una volta al giorno devi dare l'antidoto, e quindi hai sempre la scadenza che devi trovare l'antidoto e portarglielo,
tornare al rifugio,
e già ci giocano un po' in Case Zero, perché a un certo punto uno dei superstiti, per salvarlo, gli devi dare l'antidoto, e quindi se vuoi salvarlo poi devi trovarne un altro, perché sennò tua figlia muore.
E che comunque la fotografia non era l'aspetto che mi piaceva di più del primo, quindi la sua assenza non
pregiudica.
No, ma poi
è
anche bello che cambino alcune cose che poi non vanno troppo a stravolgere, insomma, lo spirito. A me, ecco, un'altra cosa è che rimane lo stile un po' cazzaro, no? Cioè, che puoi vestirlo da donna, puoi fare le cose più assurde con gli zombie, anche i personaggi secondari sono i più stupidi possibili, ma la storia in generale mi sembra un po' più buttata sul melodramma, questo fatto che lui c'ha la figlia contagiata.
Uno strato di Capcom, se provano a spingere sulla storia. Oddio, vedremo.
Devo dire che da quel che si vede lì funziona. La cosa più figa per me, che sono appassionato di film, fumetti, robe con gli zombie, l'inizio di Case Zero è bellissimo, perché c'è proprio quell'atmosfera da ok, è andato tutto a puttane. L'apocalisse, cioè deserto, morti viventi da tutte le parti. Dove cazzo vado? L'esercito, hanno sconfitto anche l'esercito, cioè proprio la disperazione.
Bello.
Allegria. E oltretutto nel demo non c'è il multiplayer, che è un'altra roba in più che c'è in Dead Rising 2. Cioè sia il competitivo, che è tipo Zombie Senza Frontiere, e il cooperativo, che tu stai giocando e si può aggiungere un altro a cazzeggiare con te. Per cui, insomma,
generica al fuoco.
A voglia.
Vai, Cego, cosa hai giocato? Se hai giocato qualcosa?
Io ho insomma, Andrea menzionava la pila di giochi ancora da giocare. Io ce n'ho una davanti a me, perché anni fa mi promisi di smettere di comprare giochi finché non avevo finito quello prima. Ovviamente non ce l'ho fatta rispettare questo mio... mi mancano le parole.
Però...
esatto, e quindi in cima alla mia pila in questo momento c'ho Metro 2033. Mi era venuto lo scribizzo di iniziare a giocarmi questi giochi dall'est europeo, con la speranza che i designer di laggiù non fossero stati traumatizzati troppo dagli schemi americani e giapponesi, insomma speravo di trovare qualcosa di nuovo. onestamente, questo Metro 2033, per adesso è bella, l'atmosfera è bellissima, l'introduzione funziona benissimo, infatti è un po' come Silent Hill, l'introduzione me la guarderei probabilmente di continuazione, però poi si tratta di giocare, boh, mi lascio un po' perplesso per adesso, ed è lo stesso, un po' meno perplesso di Stalker, che io ho voluto più volte adorare, cioè proprio l'ho installato e disinstallato diverse volte perché ci mettevo proprio tutta la buona volontà per farmela male, perché l'atmosfera mi piaceva tantissimo, però l'interfaccia di Stalker proprio è una cosa che non ho mai digerito. Quindi in questo fatto Metro come interfaccia già funziona meglio come first person shooter. Il mio problema è che tutte le volte che riaccendo la console mi sono dimenticato come si gioca. Cioè, magari sono un po' lento io, ma non deve essere molto intuitivo come mappatura dei controlli, perché io tutte le volte mi devo ricontrollare o il manuale o andare a pigiare i bottoni a casaccio finché non mi torna spontaneo come ricaricare. Però sì, l'atmosfera c'è, è molto bella. Mi piacciono questi tipi di giochi in first person con abbastanza pesanti sulla storia. Me lo sto giocando in russo, con sottotitoli in inglese. Perché il
purista
esatto, però in effetti anche i sottotitoli non sono il massimo della vita, perché sono mentre stai ammazzando svariate ondate di nemici non è molto, ti perdi qualche passaggio della storia, diciamo.
No, infatti soprattutto quando c'è la parte giocata che non è la cutscene che puoi leggere il sottotitolo, esatto.
Sì, no, poi sai, fosse in inglese uno diceva, ma in russo non è che riesce.
No, ma ci ho provato in inglese, non mi piacevano granché le voci, e poi sì, sono un purista. Così. Allora mi piaceva, facciamo una full immersion nella Russia post-apocalittica.
Sì, però vedi, è un po' incongruente, perché tu stai interpretando un personaggio russo, quindi dovresti capire quello che dicono.
È un punto valido.
Astuto ragazzo.
Comunque io vorrei aggiungere che ce l'ho anch'io nella pila, è al quinto posto, è dopo Red Dead Redemption e prima di Mass Effect 2.
Non lo giocherò. Nella mia pila c'è ancora Mass Effect 1, prenditi conto.
io comunque l'ho giocato l'anno scorso, Mass Effect 1.
Subito prima di Halo 3.
Esattamente. Guarda, sto cominciando a prendere accordi per ODST.
Quando no, quello lascialo perdere.
Vabbè, ma è la tradizione, ce li giochiamo tutti in cooperativa. Molto. Guarda, lasciamo stare, che sto perfino Kane & Lynch 2 voglio giocare in cooperativa.
No, comunque, stiamo interrompendo la dissertazione su sì, Metro sì. 2033.
No, ma non ho molto da dire, perché alla fine credo di essere 2 ore nel gioco, più o meno, e dopo 2 ore sono ancora confuso su come effettivamente l'unità monetaria del gioco. Perché in Metro 2033, a quanto pare, paghi le cose con le pallottole, che però usi anche per sparare. Non puoi usare, non tutte le pallottole le puoi usare per comprare cose, ma soltanto quelle di fattura militare, che graficamente avrebbero potuto avere almeno la brillante idea di fartele apparire chiaramente diverse.
Sì.
A me non mi sembrano molto diverse, magari sono daltonico e ci vedo male, infatti porto pure gli occhiali, ma se l'avessero distinto un attimino meglio, magari non... come dire, non starei sparando loro, ma starei sparando
quelle che non servono un cazzo.
Esatto. Però lo sto giocando anche questo a livello difficile, e non so se è per bontà dell'intelligenza artificiale, infatti no, non credo, ma con due colpi ti ammazzano. Quindi sto smandonnando allegramente, contento appunto di dover appunto impegnarmi. Però sì, mi sa che lo abbandono da breve. Però sì, la storia è abbastanza interessante, quella mi manda avanti. C'è anche abbastanza psichedelico in entrati, quindi cioè, è un po' diverso, però preferirei che le meccaniche fossero un pochino più user friendly.
È diverso, ma è anche un po' diversamente abile.
Esatto, potrebbe essere lo slogan del gioco in copertina.
Ce lo vedo bene, tra il virgolettato.
Tipo, IGN.
Esatto, IGN, un gioco diversamente abile.
E altro che stai giocando, o vai one shot?
No, ho giocato Tomb Raider come quello l'ultimo, quello sì. Che diceva Andrea. E poi nella pila c'avrei Jericho, lo so che fa schifo.
Jericho.
Ma io sono un ragazzo particolare, diciamo così. C'è Jericho che non so bene perché ho comprato.
Vabbè, scusate, ho appena detto che voglio giocare Kane & Lynch 2, quindi insomma, mi sembra che siamo un po' tutti amanti della spazzatura.
Oggi nel posto di lavoro c'era un ragazzo che ha il 360 e parlavamo della PlayStation 3, no? E lui è impallinato di sparatutto in prima persona e dice, però mi spiace un po' per Killzone 2 e Killzone 3, perché comunque sono bei giochi. E ho detto, di sparatutto in prima persona in esclusiva per Play 3 c'è solo quello, no? Nel senso, Resistance, è bello, ma c'è Halo dall'altra parte. E lui fa, no, poi c'è cioè come si chiama quello con in copertina il tizio con la maschera rotta gialla. Io ho pensato Ace, lui fa sì sì quello, lo vorrei, la Play 3 la prenderei anche per quello. No, tu non hai capito un cazzo di videogiochi. La merda.
Beh, però la maschera gialla è bella.
Sì, ho capito, vabbè, evidentemente lui non ha mai visto una recensione o un filmato di quell'affare. Oggi, sembra GoldenEye sul Nintendo 64.
Non so che, cioè, alla fine hanno fatto una brutta fine, spero che siano stati assoldati da altre ditte, perché comunque...
Sono diventati Crytek qualcosa, se non sbaglio.
Okay, dai. Vabbè, per loro.
No, non vorrei dire una minchiata, ma credo stiano facendo il multiplayer di Crysis 2.
No, ma lì era proprio nato male Ace, secondo me non è neanche colpa.
No, non l'ho mai giocato, certo. Però cosa fece?
Ma fra l'altro Ace, quando l'avevano mostrato alle 3 la prima volta, sembrava anche carino come idea, però...
Sì, peccato che sinceramente...
A dire il fare c'è di mezzo mare.
Esattamente,
sì,
comunque,
comunque
cito per l'ultima volta Kane & Lynch 2, che è un gioco a cui sono molto affezionato, perché anche ho visto su Destructoid un video fantastico dove il tipo che ha fatto la recensione, e per chi non lo sapesse gli ha messo uno.
Ah no, scusa, pensavo quello di Giant Bomb che fu mandato lontano.
Questo è quello di Destructoid, che tra l'altro è quello che aveva messo 4 a Final Fantasy 13.
Vabbè.
Ce l'ha con Square Enix, infatti io ho un amico che lavora in Square Enix che lo odia. questo qui, che ha messo 1 a Kane & Lynch 2, è andato al Penny Arcade Expo e girava con gli adesivi candidato come migliore dello show di Destructoid, e ha fatto sto filmato dove va ad appiccicarlo sullo schermo di Kane & Lynch 2.
Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo. E quindi la proiezione non potrà avvenire.
Via! Dove andate? Fermi tutti! In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotionkin.
Se avete qualcosa da consigliare...
Scusa l'ignoranza, consigliare in termini di...
Extra videoludico. Un film che hai visto.
Ricette, qualsiasi cosa.
Sì, droghe, insomma...
Inception è uscito in Italia.
No, cazzo, no, esce il 28 di settembre, io lo odio.
È bellissimo.
Mese di merda. Vabbè, dimmi, caro.
No, ti dico, no, meno sai, meglio è. Ma ti assicuro che, sì, a me ha funzionato su tutti i livelli possibili e immaginabili. Anche quelli subconsci.
Non a caso.
è un bel film. Però mi piace Nolan. Sono un po'. Parto
ma
con.
Scusa, quando è che esce in Italia?
27 settembre.
Ma,
26,
ma l'hanno rinviato?
No, era fine settembre. Aspetta, che te lo dico.
No, perché? No, ti spiego perché. Perché io ho il mio ciclo di film in lingua originale, dove in genere il film è un mese dopo l'uscita, e ce l'ho il 27.
No. È lo stesso giorno, ho letto dei post su questa cosa che praticamente non so se in contemporanea, ma gli stessi giorni c'è anche in versione originale.
Ah, ma è strano, perché di solito lo fanno tipo almeno un mese dopo l'uscita.
No, peraltro io sono un grandissimo fan di Nolan, ma proprio grandissimo, e ho visto i trailer in tutte le lingue del mondo, è un capolavoro, mamma mia. A vedere il trailer in full HD, roba del genere, sembra veramente una versione distorta del Cavaliere. Manca solo Batman, in certe, come colori, come gli attori sono praticamente, cioè, ce n'è un sacco.
Sì, sì.
Senso, e quindi i colori sono sempre quelli, però veramente deve essere un capolavoro.
Aspettative basse, eh?
Bassissime, sì, assolutamente.
È un po' rischioso in genere andare al cinema con aspettative del genere, però.
Beh, io sono andato al cinema a vedere il Cavaliere Oscuro con delle aspettative della Madonna, e sono uscito sorridendo, dicendo minchia, sì. Che bello.
Effettivamente è successo anche a me, a parte il fatto che mi sembrava un film bellissimo in cui c'era un cretino vestito da pipistrello che appariva ogni tanto.
Certo, per quanto Nolan si possa sforzare a rendere tutto realistico, deve essere il fatto che Batman è un cretino con
ma
un costume.
Nel primo non mi dava tutto sto fastidio, è che il secondo è troppo serio, troppo figo, troppo reale. È arrivato
a questo punto, perché il primo era anche il contorno era abbastanza, cioè comunque era abbastanza realistico, ma tutto sommato un po' fumettoso. Invece sì, il secondo sì, è un film di mafia, cioè Il Padrino praticamente. Sì,
no, ma poi il primo, sai cos'è? È che passa quasi tutto il film a spiegarti come mai questo coglione si veste da pipistrello.
Sì, sì,
quindi
sì,
ti preparano a quando finalmente lo vedi vestito da cretino. E invece nel secondo ci sono i mafiosi, vabbè, ok, c'è Eric Roberts, sì, quindi comunque sembrano tutti un po' cretini. Però insomma,
sì, no,
ma mi ricordo che io mi ricordo ancora il momento in cui me ne innamorai di quel film, perché io probabilmente andai nel cinema con le aspettative più alte possibili, immaginabili proprio, e di solito esco con le ossa spezzate. Però con l'introduzione del Joker, non quella della banca, ma quella con la penna nel tavolo,
quella è un capolavoro.
Lì io, il geek che ho dentro, era in lacrime di gioia proprio.
Beh, quella scena è quella dell'ospedale dove dove non gli funziona il telecomando, che si fa cazzo.
Vabbè, ma anche quando sta tenendo la ragazza e lui gli fa lasciala andare, pessima scelta di parole, la butta giù dalla finestra.
Sto parlando io, mi sono dimenticato.
Mi sono parlato sopra in una maniera ignobile.
Stavi dicendo che Inception è una figata.
Sì.
Ah sì, no, Inception ci sono andato al cinema con le stesse aspettative impossibili di Dark Knight, del Cavaliere Oscuro, e anche lì sono uscito con un sorriso tipo Joker, tipo proprio. Mi è soddisfatto.
Sanguinavi anche, proprio, tipo Joker.
Sì, gli occhi, insomma.
Sì, sì, e non c'è Batman, tra parentesi. No,
non c'è Batman, tutti gli attori del Cavaliere Oscuro, l'unico che manca.
Non c'è uno vestito da coglione che ogni tanto salta fuori.
Fammi pensare, non mi sovviene, no.
Comunque, devo dire che DiCaprio, nonostante io lo detestassi allora, ai tempi di Titanic, effettivamente ha azzeccato un sacco di film, da comunque quello di Danny Boyle sull'isola, che cazzo si chiama?
The Beach,
a me era piaciuto un sacco.
Anche a me. E anche con la sezione psichedelica,
sì,
pseudo videogioco.
Sì, sì, sì. E poi, vabbè, quello con Matt Damon, che non mi ricordo i nomi dei titoli film, quello con Matt Damon, dove c'è anche Jack Nicholson, di Brian De Palma.
The Departed.
Cioè, ha azzeccato un sacco di film.
Scorsese, comunque.
Scorsese, sorry.
Io comunque dissento su The Departed.
Mi è piaciuto quello, io ho visto l'originale, sinceramente.
È molto più bello l'originale.
L'originale non l'ho mai visto. E poi anche quello dell'isola che è uscito l'anno scorso, Shutter Island.
Sì, sì.
Quello non l'ho visto.
È bello. È un po', guarda quanto sono bravo a farti il film, un po' vecchio stile, guarda che figata questa inquadratura, la citazione, Hitchcock, figata. Però è bello.
La recensione, dovrebbero fare recensioni audio dei film e fare cose.
No, poi sai cosa c'è a Shutter Island di problema? È che se appena sai che c'è un colpo di scena,
sì,
adesso t'ho fregato, pecora.
Succede.
Dopo 20 secondi, ok, io appena sono sceso dalla barca,
No, comunque non te lo guarderai mai più, vabbè.
No, però vabbè. Posso suggerire un film che parla di barche, non so perché è venuto questo nesso mentale, ma le barche, non so però se è uscito in Italia, è un film horror inglese chiamato Triangle, del regista di quella schifezza di Creep, che era quello lì della metropolitana di Londra.
Sì.
Era un film osceno, se posso dire la mia, però quindi non mi aspettavo nulla dallo stesso regista, invece ha fatto questo horror, che non è proprio tanto horror, chiamato Triangle, e c'erano un colpo di scena. Io non me l'aspettavo, non è che sia proprio tutto sto conoscitore di film horror, però secondo me è una svolta abbastanza diversa dal tuo solito film horror di serie B. È un po' verso serie B, perché comunque i valori di produzione sono abbastanza bassi, però secondo me ha un paio di idee veramente carine. Ci sono delle scene che, se te lo guardi, secondo me ti rimangono in testa, che sono la fotografia è un paio di scene veramente ottima. Però non so se uscite in Italia, però se avete l'opportunità, Triangle.
L'opportunità c'è, diciamo, eh.
Sì, sì, appunto. Vabbè, alla fine se non lo distribuiscono in Italia, colpa loro, che ci puoi fare?
Ah sì, io ho ormai mi sono dato questa cosa, cioè se neanche nella rassegna in lingua originale me lo fate vedere in lingua originale, vaffanculo, lo scarico, perché io ci tengo a vederli in lingua originale.
Non è che posso andare tutte le volte a Londra all'IMAX a vedere.
Esatto.
E tu, Andrea, qualche consiglio oppure
vai? una cosa velocissima. Sì. Casomai avessimo fra i nostri ascoltatori qualcuno di sufficientemente scemo da leggere i libri tratti dai videogiochi, magari uno di voi due lo è, non lo so.
Non ancora, però ammetto che di comprarmi Halo Reach, la caduta di Reach.
Cioè, non solo un libro tratto da un videogioco, ma un libro tratto da Halo, complimenti. Vabbè, vabbè. Tra l'altro sta zitto l'altro, secondo me nasconde qualcosa.
No, io non mi sovviene di aver mai letto nessun libro basato su un videogioco o che parli. Anzi no, uno sì, quello del Bittanti, che era legato
di romanzi parlo.
Di quelli lì, di saggistica ne ho letti parecchi.
Comunque stiamo divagando.
Sì, scusa.
Era la prima volta che lo facevo, l'ho fatto per un motivo ben preciso, non lo farò mai più. Dead Space Martyr fa cagare.
Ah, già, è vero.
No, perché cioè, me l'hanno spedito prima che riuscissi ad annullare l'ordine, e quindi...
alla fine te l'hanno spedito, perché nella puntata dicevi che volevi annullare l'ordine.
Esatto, sì, il giorno dopo me l'hanno spedito, in anticipo di 2 settimane rispetto a quello che mi avevano detto nell'ultima mail. Okay. No, e vabbè, cioè, non è la merda totale, si lascia leggere, però è proprio, cioè, vabbè, ma che cazzo sto leggendo? Ma che me ne frega di sta roba? Ma muori.
Beh, come consiglio mi sembra ottimo. Io invece ho ben 2 film, uno che è ora al cinema e uno che è ora in DVD, parto da quello al cinema.
Ed entrambi sono su Torrent, tra l'altro.
Ovviamente, vabbè, ma tutto è su Torrent. parto con Giustizia Privata in italiano, che qua chiedo la vostro aiuto perché il titolo in inglese è Law Abiding scritto, Citizen. Abiding cosa vuol dire?
Che segui le regole, che stai a quello che ti viene detto.
Ah, cioè un cittadino che segue le regole.
Esatto.
Ok, perfetto. E come al solito il titolo italiano ricalca uno a uno la giustizia privata, mi sembra perfetto. E la storia di un tizio che è interpretato da... fammi vedere come si chiama perché non me lo perdo.
General Butler, lui. 300.
Esattamente, lui, esattamente.
Io grandissimo.
A me piace tantissimo come attore, peraltro, che gli viene massacrata la famiglia, moglie e figlia in una maniera atroce e lui per miracolo si salva.
E si mette una maglietta con un teschio bianco davanti.
No, in realtà questa è la versione punitore secondo me più figa, nel senso che scatena una vendetta che fa un sacco di morti. La cosa bella di questo film è che secondo me hanno giocato molto bene sui due personaggi, perché l'altro protagonista, sono due coprotagonisti, uno è lui e l'altro è Jamie Foxx, che è il nero di Collateral. E che fa l'avvocato, ed è questo avvocato praticamente cosa capita? Che quando hanno arrestato i due tizi che gli hanno massacrato la famiglia a Butler, questo avvocato per evitare di perdere o comunque insomma per essere sicuro, patteggia con uno dei due l'assassino vero e proprio e l'altro lo manda, erano due complici gli assassini, l'altro lo manda alla pena di all'iniezione letale. Ovviamente questa cosa al padre superstite non va bene perché voleva tutti e due, soprattutto quello che fa l'accordo, che era il vero assassino, lo voleva vedere in galera e con la pena di morte, e dato questa cosa gli scatena una furia omicida che appunto si rivelerà poi nel film. Il film secondo me è molto bello, costruito molto bene, a parte secondo me il finale, per quanto facciano un finale abbastanza così, che non me l'aspettavo, però poteva essere molto 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 più figo. In pratica il film secondo me è di altissimo livello fino a 20 minuti dalla fine, poi poi hanno messo una cozzaglia di cose che secondo me potrebbe non piacere, però non so se l'avete visto.
No.
Ho visto un sacco di manifesti in giro per Milano.
No, sì, difatti, ma io l'ho visto per quello lì perché non sapevo neanche dovesse uscire. Però è un bel film di intrattenimento. E la cosa bella è che i due personaggi ogni tanto prendi le parti dell'assassino e non riesci a capire bene chi sia il buono alla fine. Secondo me, insomma, un bel film. L'altro invece in DVD è L'uomo nell'ombra, che come al solito in inglese il titolo è uguale, The Ghostwriter, film di Polanski. Esatto. E giusto per parlare di film che, Hitchcock, io sono capace di fare film uguali. È un film che ricorda tantissimo Hitchcock, è il primo film dove Ewan McGregor mi piace come attore, e secondo me è veramente un bel film dall'inizio alla fine, proprio costruito benissimo, una regia impeccabile, secondo me è proprio da vedere perché è fatto benissimo, è la storia di uno scrittore che fa biografie e viene assoldato dall'ex primo ministro inglese per finire una biografia che è stata lasciata un po' a metà dal precedente biografo che è morto in situazioni abbastanza, come dire, sospette. Poi vabbè, ovviamente questo scrittore scopre delle cose, è un thriller, però veramente, veramente un ottimo film di Polanski che, insomma, era da tempo che non vedevo un suo film così bello, ecco.
Va bene, scusami, mi aggiungo così, volevo dire tre cose che mi sono venute in mente mentre tu parlavi di questi due film. La prima è, voglio segnalare a tutti quelli che ci ascoltano che Polanski si scopa i bambini, quindi magari se questa cosa vi dà fastidio scaricate il film dal torrent e non dategli dei soldi, magari c'è chi ci tiene.
concordo.
Poi la seconda cosa, do un consiglio, una segnalazione per chi non lo conoscesse: un blog di cinema si chiama I 400 Calci e a me fa ammazzare dal ridere, cioè la butta molto sul ridere. Tendenzialmente è dedicato soprattutto al cinema horror e assimilabile, però per dire, parlano anche di Expendables, quindi insomma
quindi orrore in generale,
le tamarrate. E per esempio consiglio la recensione dell'ultimo Twilight, Eclipse o quel che è, che mi ha fatto ammazzare dal ridere. Il bello è che mi ha fatto ammazzare dal ridere senza neanche una volta mettersi a dire ste zoccolette emo che vanno a vedere i film dei vampiri. No, fa ridere e basta, senza le banalità. E mentre pensavo, devo consigliare sto blog che è divertente, ho visto un Twitter, e dico una cosa così che non fregherà niente nessuno, però a me fa piacere: Gemma Arterton, che è quella figa allucinante di Quantum of Solace e in Prince of Persia, se non sbaglio, pare che sarà nel nuovo Alien, così la butta.
Ma che è quello, il prequel di tutto l'Alien?
Prequel, due film addirittura, sempre fatto da Ridley Scott, che sta diventando, più passano gli anni e più diventa lui il fratello scemo, però vabbè.
Sì, io temo che ci sia il gladiatore di nuovo con la stessa voce.
Beh, però se il gladiatore è lei,
no, che
è quella anche quella di James Bond.
Sì, esatto,
che fa una fine un po' sfortunata, poverino. Sì. Che l'ho vista l'altro giorno in Clash of the Titans, che è un film amaro,
è anche lì.
Però una delle qualità che l'avrebbero potuto risollevare era la presenza di questa attrice che, oggettivamente parlando, ha il suo perché.
È una gran gnocca. Poi è dello stile che piace a me, è bella morbida. Non è quelle tutte secchine, senza tetto. No, questa è bella piena.
Carne ci vuole.
Infatti, no, vabbè. Così. Comunque i 400 calci, consiglio, è davvero divertente.
Lo stavo guardando in questo momento, effettivamente è proprio carino.
Ma poi cioè, sono belli anche i nomi di quelli che fanno i post, tipo c'è, cioè, Vim Diesel, scritto tipo il terzo, Nanni Cobretti, queste cose qua.
Poi, a proposito di Cobretti, voi lo sapevate che il protagonista di Beverly Scope doveva essere Stallone in una storia tipo Cobra? Cioè... Vabbè, sì, l'ho letta in una delle tante, in pratica stavano cercando un protagonista, avevano scelto Stallone e Stallone ha detto: vengo, però un pezzo della sceneggiatura ve lo scrivo io, e ha scritto Cobra, e dopo che gli hanno detto ma va, prendiamo quello lì che è più simpatico, hanno preso Eddie Murphy e hanno fatto il film che è Beverly Scope. E poi Stallone, con i soldi che gli ha dato perché avevano rescisso il contratto, ha fatto Cobra. Cioè, una roba fantastica.
Vabbè, però tu sei il male e io sono la tua cura, rimane comunque una battuta storica. Tra l'altro, tu sei il male e io sono la tua cura, stronzo. Ma su questo tema c'è anche Tom Selleck, che ha rifiutato Indiana Jones per fare Magnum P.I.
Sì, difatti leggevo tutte le cose, tutti i grandi rifiuti che poi sono rivelati una fregatura mondiale, insomma. Perché Indiana Jones rimarrà... Peraltro Indiana Jones credo che abbia proprio la faccia di Harrison Ford, il personaggio, non c'è una versione, diciamo, Indiana Jones neutra come Bond. Indiana Jones è Harrison Ford.
Tra l'altro, se Indiana Jones lo faceva Tom Selleck, ce la beccavamo noi, la fregatura.
Beh, d'altronde, chi era? Lucas, che non voleva più lavorare con Harrison Ford perché aveva paura che diventasse il suo attore, come dire, che lo seguiva ovunque. Vabbè, va bene ragazzi, io vi ringrazio per queste due ore passa di chiacchierata.
Grazie a voi.
Ringraziamo Cego di essere stato con noi e siamo in attesa delle nuove puntate della serie.
Mi sento lusingato, grazie mille.
Ma senti, ma fai una cosa, falle sottotitolare a quelli di Fansub in inglese. Però sai quelli
no,
che
ma mi diverto anche, adesso che Tommaso mi ha fatto recentemente notare che ci vuole 3 secondi a fare un sottotitolo su YouTube, e posso anche sbizzarrire, era proprio il fatto nel fase editing che inserire i sottotitoli, non so, io sono messo un po' impedito in queste
cose. No, vabbè, però è una rottura di scatole fare i sottotitoli comunque, almeno sì. Anche per le mie scarse conoscenze, poi magari se sei molto skillato è facile.
Assolutamente no.
Beh, vuoi salutare qualcuno? Mister Pecora vuole salutare qualcuno?
No, no, faccio un saluto, se tutto va bene, al mio futuro figlio che a dicembre dovrebbe arrivare. Quindi magari me la sono guffata adesso con questo, va bene. Un saluto al mio futuro figlio, che magari un giorno ascolterà questo podcast e gli scenderà la lacrimuccia.
Mentre tu starai giocando a qualche altro gioco.
Esattamente. Non gli farò toccare il controller neanche lontanamente.
Bene, bene. Tu, Andrea, vuoi salutare qualcuno?
Ah, non saluto nessuno, anche perché non ho amici, l'ho detto prima, quindi...
Bene, io saluto tutti gli amici di Andrea. E niente, poi ci sentiremo per il decimo episodio. Peraltro credo che facciamo un anno questo mese. Del
sì, facciamo un anno. Ma l'abbiamo... Mi sa che l'abbiamo già fatto ormai.
Vabbè, sento, noi queste cose non ci frega, noi siamo gente col cuore di pietra.
Sì, beh, però è facile fare un anno quando cominci a fare un episodio ogni 3 mesi.
Scusa, sono usciti più episodi del Tentacolo Viola in un anno che numeri di Ratman.
E nonostante questo, quello che fa Ratman fa molti più soldi di noi.
Ma non c'è confronto proprio.
Anche perché noi non ne facciamo, quindi voglio...
Io ero andato, scusa, qui faccio un leve chiosa, l'ultima mostra fumetto che sono andato a Torino, c'era lo stand della Panini Comics, c'era Ratman grosso, il pupazzo, grosso 3 metri, e di fianco l'uomo ragno grosso mezzo metro. Questo ti faceva capire la differenza di budget per Ratman da pubblicità e per l'uomo ragno.
E non è che puoi dire che fosse la grandezza naturale, perché...
No, esatto. Va bene. Ragazzi, vi saluto, buonanotte, ciao ciao. Buonanotte. Ciao.
Ciao ciao.
Grazie mille. Ciao, grazie.
Come sempre i contatti del Tentacolo sono il blog iltentacoloviola.splinder.com, dove potete trovare anche il link a Facebook per diventare fan, Twitter all'indirizzo twitter.com/iltentacolo e su iTunes semplicemente cercando il Tentacolo Viola e ovviamente la mail che è sempre iltentacoloviola@gmail.com. Potete trovare invece Game Patchwork semplicemente scrivendo Game Patchwork, appunto, nel campo di ricerca di YouTube o su parliamodivideogiochi.it. Se posso dare un consiglio allo staff di Parliamo di Videogiochi, mettete una sezione apposta del sito dedicata a Game Patchwork, così come già succede per il corso e per Babel. Un salutone a tutti e a presto. Ciao ciao!